Allora, eccoci qua dopo l'inno di Potere Operaio. Abbiamo in studio Nanni Balestrini, che salutiamo e che ringraziamo.
Buongiorno, eccoci qua, vi saluto a tutti, vi ringrazio e cominciamo dall'inno di Potere Operaio, che però è un po' un decennio dopo, ecco, perché del libro di cui parleremo, da cui cominciamo a parlare, riguarda gli anni 60, ecco, e comunque poi c'è un legame stretto che vedremo.
Altri compagni in studio salutiamo, giusto per sentire le voci.
Sì, ecco, io sono in continuità con il momento di informazione e di comunicazione precedente. Poi salutiamo un compagno di Alexis che invece poi ci parlerà anche di una iniziativa da cui parte anche l'idea di fare questo spazio, insomma, di approfondimento insieme a Nanni.
Sì, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, io direi che si potrebbe cominciare con una piccola introduzione, intanto una piccola nota biografica di Nanni, visto che magari le nuove generazioni lo conoscono poco o forse solo per quel bellissimo compendio Storia Militante che è L'Orda d'Oro. Poi sicuramente gli ascoltatori e ascoltatrici un po' più grandi di noi sicuramente se lo ricorderanno anche per altre cose. Nanni Balestrini, classe 1935, è un poeta prima di tutto, ma anche narratore, artista, tra i fondatori di Potere Operaio, militante poi dell'autonomia operaia, colpito dalla repressione del teorema calogero nel 79, una delirante inchiesta che sull'autonomia che alcuni un po' più grandi di me si ricorderanno benissimo, soprattutto chi ascolta questa radio. Nanni è dunque prima di tutto un compagno e noi come Radio Onda Rossa siamo orgogliosi di averti qui per parlare un po' di tutto in una chiacchierata amichevole, anche se poi lo spunto per l'invito è arrivato da questa pubblicazione che adesso l'avevo portata, adesso non me la ritrovo più, che è uscita per, eccola qua, sì, che è uscita per Derive a Prodi, è andata in stampa proprio qualche settimana fa, se non erro, che si intitola Come si agisce altri procedimenti e rappresenta il primo volume dell'opera poetica di Nanni Balestrini, a cui ne seguiranno, speriamo il più presto possibile, altri due volumi. Il materiale contenuto nel libro sono quasi 500 pagine, è ricchissimo, si va dalle prime raccolte poetiche di Nanni ai suoi manifesti programmatici, passando per i cronogrammi e una ricchissima appendice che contiene un'antologia della critica relativa a Nanni e una postfazione di Andrea Cortellessa che insegna, se non erro, letteratura italiana proprio al DAMS di Roma 3. Dopo questa breve premessa tecnica riguardo relativa al volume, andiamo a toccare qualche punto della vita artistica e letteraria di Nanni che mi sembra quantomeno fondamentale. Intanto, in primis, il gruppo 63, movimento letterario che si costituì formalmente a Palermo, al convegno di Palermo nel 63. Tra l'altro, gli atti furono curati proprio da te e Giuliani, se non erro, forse.
Sì, la prima antologia è stata fatta da me e Giuliani l'anno dopo.
Esatto, quindi convegno. Subito dopo. Riassumere brevemente la storia del gruppo 63 non è facile, ma ultimamente sono usciti anche libri specialistici, anche memorialistici che si concentrano sulla genesi, il ruolo, l'influenza del gruppo nella nostra storia letteraria e culturale. Brevemente si può dire che il gruppo 63 fu un'esperienza in neoavanguardia, anche se poi si partiva proprio dal rifiuto dell'avanguardia storica, pensiamo al futurismo, a Marinetti su tutti, in cui ancora in quel periodo era, diciamo, ancora così fortemente ambiguo, diciamo, rifarsi sicuramente al futurismo. Il gruppo 63 coinvolse intellettuali molto noti, oltre a Nanni vengono in mente Umberto Eco, Sanguinetti, Alfredo Giuliani che curò l'antologia dei Novissimi, ci fu Luciano Anceschi, Sebastiano Vassalli, ahimè, ai noi, scomparso proprio qualche settimana fa, qualche mese fa, Alberto Arbasino, seppur a suo modo, e molti altri. Il gruppo 63 ebbe i suoi luoghi preferiti di incontro e di riunione, Reggio Emilia, pensiamo ad esempio, in cui Nanni operò. E tra i suoi organi di stampa ci fu 15, che insomma rappresentò bene forse una spaccatura all'interno del gruppo 63, perché diciamo che è un po' sempre problematico e molto manualistico incasellare gli autori, però se mi permettete un po' la sintesi, nel gruppo 63 ci furono due linee di sviluppo del pensiero teorico, intellettuale, diciamo così. Da una parte coloro che puntarono più decisamente sull'opzione linguistica, pensiamo a Sanguinetti o ad Eco o a Giuliani stesso, dall'altra coloro che, pur rinnovando l'opzione alla soluzione linguistica, se ne fecero tramite per un nuovo modello realistico, diciamo così, una sorta di grimaldello per andare a scardinare, a distruggere, ricostruire il mondo molecolare circostante che ormai era esploso in mille frammenti. Pensiamo alla rottura radicale del 68. Ecco, io credo che in questo settore, in questo secondo vettore ideologico, se mi si passa il termine, possa essere scritta l'opera di Nanni Balestrini. Per essere ancora più radicali, la divisione nel gruppo 63 era tra chi optava per una semplice azione culturale e chi invece optava per un impegno politico diretto, militante. E tu sicuramente, Nanni, sei l'elemento migliore di questo secondo filone. In un articolo del 1999 Maria Corti scriveva sulla Repubblica che Nanni Balestrini fu, per i letterati italiani, lo volessero o no, la loro coscienza etica nell'ambito della vita sociale e della letteratura, non solo con la sua attività di poeta e di narratore, ma di ideatore e direttore di due periodici indimenticabili, il già citato 15 e Alfabeta, che tra l'altro ha ricominciato le pubblicazioni sotto il nome di Alfabeta 2, di cui magari dopo possiamo anche dire due cose. Gruppo 63, per concludere su questa esperienza, ebbe anche il ruolo di pulizia letteraria, ricordiamolo, perché e soprattutto il rinnovamento teorico-culturale. Pensiamo agli innesti di materie nuove come la semiologia, lo strutturalismo, la psicanalisi. Tra le bocciature e le stroncature dei critici del gruppo 63 ricordiamo Bassola, Cassani, il realismo zdanovista, diciamo alla Pratolini e molti altri. Ecco, detto ciò, è inevitabile che il gruppo 63 ci introduce in un certo senso al nodo tra letteratura e politica, ma più in generale al ruolo dell'intellettuale nella nostra società. E poi ti andrò a fare una domanda proprio su questo. Mi piacerebbe tra l'altro leggere il tuo manifesto letterario Linguaggio Opposizione, prima ne parlavamo, purtroppo non ne ho tempo, ma è secondo me un manifesto programmatico letterario ancora molto valido oggi. Pensate un po', uscito nel 1961 nella prima edizione dei Novissimi. Oppure qualche altro stralcio dal tuo intervento, Prendiamoci tutto, letteratura e lotta di classe, ma insomma purtroppo non abbiamo il tempo. Parto da lontano per poi arrivare alla prima domanda che ti farò. Le tue opere si pongono come atto politico, diciamo così, e sbarazzarsi del soggetto o almeno ridurne il più possibile la presenza era sicuramente uno degli obiettivi che vi ponevate anche come Novissimi, diciamo così. E la tua poesia, la tua letteratura è fatta pertanto di mutilazione dei sintagmi, asintassia, che però non impedisce, almeno secondo me ovviamente, la comprensione globale del testo, anzi è un modo per impedire al linguaggio la sua dissoluzione nella banalità. Quindi a me pare che tu riesci a riscattare anche una verbalità quotidiana che è fatta anche di slogan, quasi in poetica, talvolta in poetica, però tu riesci a renderla appunto poetica. E ricordiamo anche che sei riuscito a mettere in, diciamo a fare anche del linguaggio radiofonico in un certo senso una tua arte. Parliamo dai microfoni di una radio, Nanni Balestrini ha curato anche dei radiodrammi, ricordiamolo. Ecco, ora Giulio Ferroni, noto critico letterario, ha scritto una sua celebre storia della letteratura italiana, peraltro molto studiata nelle nostre università, che Nanni Balestrini si è, cito, servito della poesia per dare corpo a un estremismo teorico orientato verso la negazione di qualsiasi linguaggio. Io credo invece, qui concludo, che Nanni è tanto prezioso perché costruisce i paradigmi di una neolingua possibile, fertilmente rivoluzionaria, avanguardistica, dove sia i vuoti che le lacune, le mutilazioni significano quanto il linguaggio nella sua compiutezza e totalità. Per chiudere questo mio primo intervento utilizzo le parole di Niva Lorenzini, che trovate, proprio le primissime parole che trovate nell'introduzione a questo volume che stiamo presentando, e Lorenzini scrive così: a un primo impatto non c'è poeta che più di Balestrini paia espropriare il lettore del piacere del testo, ma insieme non c'è poeta o narratore, aggiungerei io, che più di lui gli garantisca una ricezione non sclerotizzata, aperta a dinamiche e sviluppi imprevedibili. Ecco, quindi se posso farti una prima domanda è questa: come ho detto, le tue opere si pongono come atto politico. Fino a che punto credi nell'incidenza di un messaggio politico tramite, mediante il dispositivo letterario, mediante la letteratura? E poi ancora, soprattutto, come vedi la situazione della nostra cultura in un momento così povero, così avaro di prospettive culturali e soprattutto di sperimentalismi, soprattutto nel campo dell'arte?
Ma io non penso che si possa stabilire un rapporto così diretto tra letteratura e politica. Dire che una produzione, un testo letterario è un atto politico è una metafora, ecco, perché direttamente la letteratura, la poesia, l'agire politico non hanno niente a che fare direttamente, sono veramente due aspetti del pensiero, dell'attività degli individui che naturalmente insieme formano poi quello che è il nostro quotidiano, la nostra esperienza, il nostro agire, ecco. Però non sono la stessa cosa, ecco, hanno due strade diverse. Infatti gli addetti a queste attività sono professionalmente anche diversi, perché uno scrittore, un poeta non è mai stato un uomo politico. Tu hai parlato di me dicendo che io non sono stato un militante politico, sono stato una persona molto interessata, molto attenta, molto vicina a quello che succedeva, a certe direzioni che prendeva a sinistra. Però io non sono affatto un teorico, sì, magari posso aver teorizzato qualcosa, ma nella poesia, ma di politica non mi azzarderei mai a esprimere dei miei pareri, delle mie. E anche non sono, diciamo, un militante nel senso di un organizzatore, qualcuno che come anche un politico che fa di mestiere un politico, penso che quasi mai sia riuscito a essere uno scrittore, a essere un letterato, perché scrittore letterato ha bisogno di porsi sempre una certa distanza dalle cose, una certa riflessione. Non è che come il politico che agisce immerso completamente nella quotidianità dell'attività politica. Sì, sembra che Mao abbia scritto delle belle poesie, ecco, però diciamo probabilmente è un'eccezione questa, ecco. Però si può sempre stabilire che appunto anche la letteratura, anche la poesia, anche il romanzo hanno poi un aspetto di connotazione politica. Non tanto nell'effetto che può avere, perché io penso che la poesia non cambia il mondo, e la letteratura nemmeno, però può cambiare un po' le persone che la praticano, che lo legano, può influire sulle idee delle persone, e tutto questo appunto rientra in generale in quello che è la formazione e il modo di vedere le cose, il modo di percepire la realtà. Questo è quello che lo scrittore, quando incontra una situazione favorevole, può cercare di fare e anche direttamente esprimere queste. Io ho avuto la fortuna di avere questo incrocio appunto negli anni 70, dove mi sono trovato a vivere, a partecipare a tutto il grande movimento che c'è stato in quegli anni. E tutto questo, oltre ad avermi influenzato, oltre ad avermi appassionato, perché soprattutto questa è la cosa importante anche per quando uno scrive, io ho cercato anche di comunicarla, di trasmetterla nelle cose che scrivevo, ecco. Però voglio dire, non è questo il compito della letteratura, quello di soltanto di occuparsi di questo tipo di temi, di problemi. Si può fare anche della magnifica letteratura parlando di storie d'amore, della vita delle farfalle, qualsiasi argomento va bene, perché la letteratura è fatta col linguaggio, con le parole, e l'attività dello scrittore è quella di usare nel modo migliore le parole per esprimere anche dei contenuti, ma l'importante è la qualità delle parole. Quando un verso di Leopardi che dice «dolce la chiara e la notte senza vento», non è una notizia meteorologica, è assolutamente differente questo, trasmette un'emozione. La letteratura trasmette delle emozioni mentali naturalmente, e queste passano attraverso l'uso del linguaggio.
Io intanto mi fa piacere quello che dici, perché proprio lunedì mentre discutevamo anche collettivamente, no, di questa trasmissione, insomma, che avremmo fatto oggi, abbiamo parlato anche di questo, cioè abbiamo detto, cioè, la letteratura è letteratura in sé, cioè c'è anche una forma, un modo di raccontare le cose che avvicina il lettore a quello che tu stai raccontando, no? E la tua ricerca sul linguaggio che ti ha accompagnato, insomma, in tutta la tua produzione, anche la tua poetica, diciamo, è forse il tratto che più contraddistingue il tuo lavoro. Io ti volevo fare una domanda, forse è un po' scontata, non lo so. Comunque oggi noi riflettiamo tantissimo sul ruolo che hanno i mezzi di comunicazione, diciamo, i nuovi mezzi di comunicazione di massa, che sono ormai di cui noi ci siamo tutti appropriati, che sono i cosiddetti social network, no? C'è una grandissima produzione di racconti, di vicende, di vissuto che circola nella rete e circola tra le persone. La difficoltà che noi rileviamo anche quando facciamo un lavoro come il nostro, no? Un lavoro politico, che è quello appunto di fare una radio, è proprio quello di trovare un filo conduttore, no? In questa iperproduzione di racconto, in questo linguaggio che spesso è assolutamente privo di ricerca, cioè tendiamo anche a riprodurre il linguaggio, per esempio, dei giornali, il linguaggio dei telegiornali, ci sono parole di cui abbiamo perso anche il significato, no? Ecco, su questa cosa proprio del linguaggio, che penso sia l'elemento anche più interessante, a me viene in mente, mi sono portata oggi dietro La violenza illustrata, perché che poi in questa edizione che ho io è seguita anche da Blackout, perché per me quello è stato un momento anche di, come dire, di shock, di una lettura che creava una rottura anche nella persona che legge. Oggi, secondo te, questa rottura è ancora possibile, oppure siamo talmente assuefatti, diciamo così, da questa marea, no, di parole che ci circonda, per cui è anche difficile colpire il lettore e fargli avere quello straniamento che aiuta, come dici tu, anche a riflettere?
Ma è difficile, ma non impossibile. Però tutto è un po' determinato dalle situazioni e dei momenti storici in cui questo si ritrova. Tu hai citato Vogliamo Tutto, ma bella forza, in quegli anni c'era veramente qualcosa di molto forte che investiva anche la comunicazione, il linguaggio e tutto, e per cui era abbastanza, non dico facile, ma abbastanza evidente come ci potesse muovere. Adesso che questo non esiste, esiste il suo contrario, esiste questa frammentazione, stranamente, quando si parla di frammentazione, e questo lo è, perché lo sono le persone, lo è il tempo che le persone vivono, ecco, però curiosamente la parola frammentazione vorrebbe dire tante diversità, tante cose diverse. Invece, curiosamente, uno dei tratti più distintivi è che questa frammentazione sociale produce un appiattimento di linguaggio, una uniformità, qualcosa che finisce proprio, perché non comprende delle diversità, di annullare anche un po' i significati, perché dei significati forti vengono quando ci sono dei contrasti forti, delle contrapposizioni. Ecco, e tutto questo è questo strano, diciamo, fenomeno apparentemente contraddittorio che noi viviamo, abitiamo, diciamo, un mondo spezzettato, frammentato, ma con frammenti che poi alla fine sembrano tutti identici l'uno all'altro, ecco, non c'è più questa bella varietà, discontinuità che invece c'era in un mondo un po' diverso, che sembrava essere molto unitario, ecco, ma invece all'interno di sé era fatto di tanti piccoli pezzetti che tra di loro contrastavano, si contraddicevano, erano in conflitto.
E questo, secondo te, vale anche per la produzione letteraria oggi?
Ahimè, vale molto per la produzione letteraria, perché noi vediamo, per esempio, nella narrativa ultima che c'è, recente anche, che c'è proprio un appiattimento di un linguaggio che molto determinato, diciamo, dall'industria editoriale, che appunto punta a avere una con un'idea molto molto, diciamo, semplicistica. Ecco, pensate che un linguaggio semplice, piano, aumenta la diffusione, aumenta i lettori, aumenta le vendite dei libri, mentre invece un linguaggio, l'importante è che sia un linguaggio incisivo, preciso, forte. Ecco, non perché un linguaggio piano è qualcosa di soporifero, che diventa qualcosa che non mette in rilievo gli argomenti, le vicende di cui parla e che descrive. Ecco, per cui oggi abbiamo questa situazione dove, salvo rare eccezioni, c'è questo appiattimento generale, che è legato un po' a quello che dicevamo prima, di un appiattimento della comunicazione comune, che avviene attraverso tutti i media, sia quelli ufficiali che anche quelli, diciamo, sociali.
Allora, ritorniamo qui in diretta sugli 87.900 di Radio Onda Rossa, in diretta ancora con Nanni Balestrini. Qui si parlava a microfoni spenti e chiedevamo, proprio a proposito di questo volume che è uscito adesso, che è intitolato Come si agisce e altri procedimenti, e noi ci chiedevamo perché ti era venuto in mente di intitolarlo all'epoca Come si agisce. Ricordiamo il titolo della prima raccolta poetica di Nanni. Come ti è venuto in mente questo titolo, molto, secondo me, molto bello, quasi programmatico, diciamo, e tra l'altro molte anche delle poesie di Come si agisce vennero incluse nella antologia I Novissimi, curata appunto da Giuliani, con Sanguinetti, Pagliarani, Porta e appunto tu, Nanni. Quindi, ecco, sappiamo anche che già scrivevi poesie molto prima, diciamo, di questa pubblicazione. Infatti in questa prima opera di Rivi a Prodi vengono incluse anche le tue poesie cosiddette giovanili, diciamo. Quindi, ecco, raccontaci anche un po' come e perché hai cominciato a scrivere soprattutto poesia, un genere che purtroppo ormai viene letto poco, ma insomma, muoiono i poeti, ma non morirà mai la poesia.
Ma non viene letto pochissimo, perché poeti ce ne sono moltissimi. È una cosa che moltissimi giovani praticano a una certa età, insomma, nell'adolescenza c'è sempre una volontà, un desiderio di esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, le novità che ci si trova davanti, che si cerca di spiegare, e questo. Poi, naturalmente, quando uno scrive poesia, capisce che non è soltanto questa espressione delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, ma la poesia è anche un lavoro che richiede un'attenzione, diciamo, sull'elaborazione della lingua, delle parole. Ecco, per cui il giovane poeta deve necessariamente confrontarsi con tutto quello che è stata la poesia prima di lui, deve costruirsi una tradizione, e leggere i classici, capire quelli che preferisce, cioè fare come un laboratorio della grande poesia che c'è stata nel passato, attraverso cui lui ne fa come gli attrezzi del mestiere, con questi qui lui può procedere a quello che è il suo lavoro. Come si agisce è un titolo così un po' programmatico, che io ho visto che in questo mio primo libro io sperimentavo diverse direzioni, aprivo per me quello che potevano essere delle nuove strade, indica il fatto con la parola agire, azione, è qualcosa che volevo significare, un percorso, una qualcosa in movimento, qualcosa che era una continua ricerca. Ecco, e questo è stato per me il primo, diciamo, contatto con questa strada che mi avrebbe portato poi in direzioni anche molto diverse.
Allora, qui abbiamo in studio anche un altro compagno di Alexis, tra l'altro collabora anche al progetto Piuma di Mare, che magari dopo ci spiegherai anche meglio in che cosa consiste. Non so se tu volevi fare una domanda a Nanni. Intanto sì, molto vicino ai microfoni, perché purtroppo la nostra dotazione tecnologica non è il massimo, quindi se più riusciamo a stare vicino ai microfoni, più il segnale arriva bene ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, si sente?
Sì, sì.
Non so, perché magari proverò a fare un intervento e una domanda anche, diciamo, più da libreria, perché comunque già si sono toccati anche dei punti che volendo possono aprire mondi. A me quello che interessa e che è sempre piaciuto in realtà di Nanni è la forte caratterizzazione di tutti gli aspetti che lui ha toccato, da anche artistici, dai quadri fino alle poesie, passando per tutti gli altri testi, insomma il lavoro che ha fatto, e questo forte carattere. Da una parte a me è sempre sembrato, questa è una cosa molto personale, anche divertente, perché il giocare, ma anche seriamente, non giocare nel senso cazzeggiare con le parole, ma giocarci nel senso di mischiarle, capire come usarle, come farle diventare appunto uno strumento che non è qualcosa di fermo e bloccato sopra il foglio, ma che in qualche modo anche, come dire, interroga, crea punti di domanda piuttosto che attenzione, ma allo stesso tempo, come dire, un vero e proprio attenzione al lavoro culturale che si fa. E questo è un po', diciamo, l'ambito che mi piacerebbe sfiorare, cioè quello del lavoro culturale, delle produzioni culturali, delle direzioni che si possono intraprendere per chi si prefigge di fare un tipo di lavoro culturale di qualsiasi tipo, e spesso si fa, a mio avviso, in maniera un po' semplicistica, per cui si immagina che fare un lavoro culturale di qualsiasi tipo sia qualcosa di molto semplice, spesso lo riproduciamo anche noi in maniera senza delle basi, anche non avendo chiaro né cosa si sta facendo né verso dove si vuole andare, non perché, come dire, ci deve essere un traguardo fisso, però, come dire, un'intenzione sì. E quindi riproduciamo poi anche nei nostri spazi, riproduciamo nelle nostre iniziative, in tutto quello che facciamo, un modo di fare che a volte risulta confuso, a volte riproduce sempre le stesse cose, a volte pensiamo che basta fare il concerto piuttosto che l'altro concerto, piuttosto che per poter fare un'iniziativa culturale. Però poi di base il tuo discorso, proprio dal punto di vista della cultura, non esiste, o comunque è molto debole. Noi per esempio ci interroghiamo di questo dentro la libreria, no? Come riprodurre un modello anche diverso di libreria, ma sempre con molti punti di domanda in realtà, e poche, qualche direzione, qualche risposta, però anche sicuramente anche il mettersi in una dinamica di domandarsi, di essere autocritici, è importante. Allora, per esempio, ci siamo trovati a ragionare di quanto avesse, come dire, come libreria piccola, appena nata, indipendente, con pochi editori per adesso, piccoli editori, indipendenti, eccetera, abbiamo valorizzato per esempio alcuni contenuti che ci interessava tenere dentro la libreria, anche diversi, anche con cui magari non eravamo d'accordo, per esempio. Libri, presentiamo libri con cui magari non per forza siamo d'accordo, come dire, non facciamo un lavoro politico per cui cerchiamo di affermare il nostro credo attraverso le presentazioni che facciamo, quanto invece cerchiamo di valorizzare quello che valutiamo essere quantomeno un qualcosa di valido dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista del lavoro che c'è dietro e dalle possibili strade che apre. Allora, prima tra le chiacchierate che ci facevamo fra di noi, insomma, pure qui, è stato sfiorato questo aspetto del mainstream piuttosto che del mercato, no? E c'è una particolarità con cui vorrei parlare con Nanni, che è quella appunto anche del mercato editoriale, che è un mercato particolare, che è un mercato che ha delle influenze appunto non da poco, come quella appunto del rischio di di unicità di mercato appunto da Mondazzoli, però è anche un mercato che ha varie caratteristiche e dove anche chi come dire, si configura come indipendente in realtà lo fa dal punto di vista del fatturato, come dire, indipendente perché è piccolo. Però questo non è esattamente sinonimo di qualità nella maggior parte dei casi, cioè non si può affermare che, come dire, i grandi del mercato editoriale producano cose di bassa qualità, anzi spesso, anche perché hanno i mezzi, esattamente il contrario, cioè sono quelli che poi a volte hanno anche la capacità di invece alzare, tenere alto, come dire, il livello. Il tutto al fronte di un'Italia dove si legge sempre meno, o comunque anche insomma dai dati che venivano portati ultimamente c'è stato addirittura un calo, no, della lettura. Si parla di un libro letto l'anno a persona, addirittura in calo. Questo vuol dire che c'è una fetta enorme di popolazione che non legge proprio niente, neanche i giornali.
52%.
E in questo ambiente, no, ci si prefigge di fare un lavoro culturale, quindi si ha di fronte a una serie di complessità con cui farlo. Ecco, a me questo aspetto interessa perché, per esempio, all'inizio si parlava del gruppo 63, che ha fatto un forte lavoro culturale da questo punto di vista, e non l'ha fatto ponendosi come qualcosa di marginale, indipendente. Come dire, spesso parlare di indipendenza corrisponde anche a parlare di marginalità, nel senso di autodefinizione, di tributi, non so come altro, non so se si sta capendo quello che vorrei dire. Però ecco, se c'è una società frammentata, se c'è tutto quello che insomma in qualche modo sappiamo, è stato detto anche all'inizio, evidentemente il lavoro culturale si prefigura ancora più centrale in una fase del genere, come lo è sempre. Però ecco, di fronte a un appiattimento sicuramente ci si dovrebbe porre, no, con una particolare attenzione, sì. Altrimenti ti configura all'interno della frammentazione come altro elemento che fa confusione in qualche modo. Non so se si è capita la domanda.
Sì, è il fatto che il lavoro editoriale, comprende le case editrici, comprende anche appunto le librerie, cioè la vendita dei libri, è uno dei lavori più complessi che esistono, perché è un lavoro che ha come oggetto una merce, che dei prodotti che sono tutti estremamente diversi l'uno dall'altro. Diciamo, chi fabbrica scarpe, tutte le scarpe sono uguali, hanno lo stesso prezzo, sì, ci sono diversi modelli eccetera, però lavorare nell'editoria vuol dire che ogni libro è un mondo diverso, è un autore diverso, si rivolge a un pubblico, a una fascia di pubblico sempre particolare. Ecco, tutto questo richiede veramente un grado di specializzazione, di attenzione che poche altre, secondo me nessun altro produzione ha. E tutto questo diciamo è molto cambiato negli ultimi decenni, e diciamo è cambiato a livello generale, è cambiato in tutto il mondo. Ecco, questo perché essendo aumentata enormemente la massa di consumatori, la produzione industriale è aumentata in tutti i prodotti, e questo richiede diversi modi di fabbricazione, di diffusione, di vendita. Ecco. Però nel libro, in Italia specialmente, c'è stata la tendenza a abbracciare in un modo, secondo me, insensato, il fatto che il problema principale del libro è il fatto di raggiungere delle alte vendite. Ora, questo appunto per la varietà della produzione del libro è una cosa anche teoricamente impossibile, perché ogni libro ha una diversa, diciamo, fascia di pubblica, ha una diversa quantità di questa fascia di pubblico, e il mestiere di fare libri, di pensare di venderli, è quello di veramente rivolgersi ogni volta a un diverso individuo, per sapere qual è il libro che gli potrà interessare. Ecco, tutto questo, il fatto di ridurre tutto a una produzione di mercato, di appiattimento su certi modelli, ha portato, come tu notavi, un forte decadimento della qualità culturale della produzione editoriale. Ecco, a tutto questo possono trovare dei rimedi che in altri, diciamo, paesi ci sono, perché anche le grosse concentrazioni editoriali riservano sempre una fascia con un'attenzione alla qualità dell'editoria, mentre qui in Italia questa va diminuendo vertiginosamente. Ormai non c'è più nessun grande editore che abbia una collana di poesia, per esempio. Ecco,
la Mondadori, se non erro, l'ha chiusa proprio poco fa.
No, non l'ha chiusa, ma ne faranno uno o due libri all'anno, così, tanto per seguire così la facciata, ecco.
Non ci sono più nemmeno tante riviste, e sappiamo quanto le riviste abbiano giocato un ruolo importante soprattutto tra anni 60, sì, 70, su cui tu hai collaborato, scritto.
Sì, quello è un po' diverso, perché, diciamo, il ruolo è stato un po' preso dall'internet, dei siti internet, della rivista, anche perché c'era una grande difficoltà poi di diffusione, di pubblicazione, per delle cose di una bassa numero di copie che si potevano diffondere. Ecco, però il problema principale è quello un cedimento totale al mercato che ha avuto l'editoria italiana, abbandonando completamente questi concetti di una centralità della cultura. Questo lo si è visto anche dei dirigenti dei grossi complessi editoriali, che prima erano sempre di estrazione di intellettuali, persone di cultura, adesso sono dei manager che magari vengono dall'industria alimentare o meccanica, ecco, per cui il loro problema, la loro formazione è quella soltanto di uniformare la produzione a profitto.
Io no, mi viene in mente una cosa che tu hai scritto, credo che, aspetta, sto vedendo qual è l'edizione che ho io, che credo sia del 2001, una riedizione del 2001 della Violenza Illustrata. Nella prefazione tu dici proprio questo, no? Dici: si scrivono tantissimi libri, anche se i libri sono non sono in via di sparizione, se ne scrivono sempre di più, se ne stampano, le librerie ne rigurgitano, se ne vende talvolta anche qualcuno, ma pochissimi vengono letti, per lo più di nascosto, vengono utilizzati in genere come decorazione, con le loro belle copertine coloratissime disposti qua e là su tavoli e scaffali, e qualcuno anche al cesso. Era sicuramente una provocazione che tu facevi anche a un'ipotetica lettrice, un ipotetico lettore di questo tuo libro, però ecco, mi sembra che un po' riassuma quello che tu ci stai raccontando. Io volevo un po' tornare invece ai temi, no? Tu prima dicevi: il ruolo di un intellettuale non è quello di è quello anche di interpretare probabilmente quello che gli sta intorno, per cui voi avete rivoluzionato la letteratura probabilmente perché intorno avevate anche un clima, no? Che era molto appunto attivo, diciamo così, per usare un eufemismo, e quindi eravate parte di un processo, e giustamente ci ricordavi che oggi questo processo, non essendoci in maniera così forte, probabilmente anche quello che ne deriva a livello appunto di produzione culturale è adeguato, diciamo così, a quello che abbiamo intorno. Invece, parlando appunto di questo testo, che io ci vorrei tornare, perché qualche giorno fa insomma abbiamo partecipato anche come radio ad un dibattito. Noi facciamo ogni anno un'agenda che si chiama Scarcerando, che mandiamo gratuitamente ai detenuti e alle detenute che ne fanno richiesta, un'agenda che include, diciamo, contenuti anticarcerari, riflessioni, eccetera. E una delle questioni che sono uscite fuori in questo dibattito a cui abbiamo partecipato è quello, diciamo così, della violenza di piazza, per usare un termine un po' ambiguo. E questo romanzo, che è appunto La Violenza Illustrata, che tu hai scritto, secondo me oggi, come dire, racchiude un po' alcuni elementi che oggi ancora stiamo vivendo. Tu hai raccontato, utilizzando in maniera anche quasi ossessiva, diciamo così, le parole anche dei quotidiani, no? Per descrivere delle situazioni in cui la violenza o viene subita, mi sembra che ci sia una parte in cui tu ti dedichi anche a un incidente che era accaduto appunto all'interno di una fabbrica, e quindi la violenza subita dai lavoratori e dalle lavoratrici all'interno appunto del proprio luogo di lavoro o in generale dal lavoro in sé per sé, e poi la violenza invece agita. Ecco, questo tema, no, che è sempre ricorrente ogni volta che c'è una grande manifestazione, ogni volta che c'è un grande evento di piazza, oggi occupa tantissimo spazio, no, nei quotidiani, no? Si usa tantissimo la parola terrorista. La parola terrorista viene applicata facilmente a qualunque azione, diciamo, esuli dalla vita quotidiana, diciamo così, delle normali persone, e c'è una parola che noi colpisce molto, che è quella di devastazione. Devastazione e saccheggio è un reato che in questi tempi viene combinato facilmente a chiunque appunto si opponga alla realtà esistente. Ecco, questi due termini, devastazione e violenza, che ritornano continuamente nel dibattito pubblico, tu li hai proprio decostruiti. Mi piacerebbe, insomma, che ci raccontassi un po' questo tipo di lavoro che tu hai fatto, perché è un lavoro che oggi, diciamo, secondo me è anche abbastanza urgente, lavorare sul linguaggio e capire come colpire, no? Come contrattaccare, tra virgolette, metaforicamente ovviamente, questo tipo di forma di potere, che è poi appunto l'uso del linguaggio che fanno i grandi media.
Ma in particolare, riferendosi ai testi di questo libro, come tu dicevi, erano tutti fatti particolari, quasi sempre fatti di cronaca, e che avevano dei momenti di violenza diversa, di diverso tipo, ecco, che però diciamo sempre io prendevo dalla stampa, dalla stampa quotidiana, e diversi approcci, diversi diciamo articoli che sullo stesso argomento venivano trattati da giornali diversi. Io cercavo di fare una mescolanza di queste diverse posizioni, di queste diverse descrizioni, per fare scaturire un po', diciamo, questo atteggiamento di lettura che c'era dall'alto, che avevano due aspetti, diciamo. Un aspetto spesso di contraddizioni, perché gli stessi fenomeni venivano descritti in modi che spesso appunto confliggevano fra di loro, ma sempre in un'atmosfera che era sempre, stranamente, diventava poi comune, perché faceva vedere come questo, in genere, questa violenza era sempre un certo tipo di violenza che veniva condannata, ma condannata per dei motivi appunto di conservazione, di ordine pubblico, di messa in discussione dei diritti dei singoli o collettivi, e comunque una ricerca di ristabilire l'ordine che era stato violato da queste intemperanze che erano. Ora, penso che questo sia, diciamo, un tipo di scrittura che parte da una lettura critica di come sono stati letti dalla l'informazione istituzionale questi avvenimenti, ecco. E questo appunto mi interessava, specialmente fatto in un periodo, negli anni 70 in particolare, dove c'era una grande effervescenza e c'era una grande quantità di episodi di questo genere. Oggi sarebbe più difficile, perché il mondo è completamente cambiato, non c'è più nessun rapporto fra tutto quello che è stato e avvenuto in quel periodo, ecco, e la violenza, diciamo, non si può dire che ci sia di più di meno, c'è in maniera diversa, ecco, dico, anche quello che si chiama il terrorismo, quello che è stato chiamato terrorismo. Allora, il terrorismo era anche un corteo, veniva chiamato un atto terroristico. Oggi invece c'è questo terrorismo che viene fatto con attentati, con bombe, con attentati spesso con degli obiettivi casuali, ecco. E per cui la parola terrorismo ha anche un significato più preciso, perché il risultato è quello di seminare paura, di seminare, e che è un modo anche poi per tranquillizzare, diciamo, la presa del potere sulle persone, perché se tu terrorizzi la gente si mobilizza e le sue possibilità di reagire si diminuiscono, ecco. E purtroppo questo si sta diffondendo, diciamo, non è una cosa nuova, ecco. Abbiamo anche avuto, diciamo, i famosi attentati da Piazza Fontana in poi, e quelli erano i veri atti terroristici, perché aveva questo scopo. Però oggi c'è una diffusione capillare e, diciamo, c'è anche il terrorismo spontaneo. Ognuno può diventare, per contaminazione, terrorista, e tutto questo porta a una grande, diciamo, cappa di piombo sulla vita quotidiana.
Sì, soprattutto perché le risposte poi che ci sono da parte anche delle istituzioni, no, dell'ordine pubblico, vanno in questa direzione, no? La settimana scorsa ne abbiamo parlato anche in diretta rispetto alla situazione francese, e un po' anche questo, insomma, quello che emerge anche da appunto da chi vive in Francia e sente che questi episodi sono un po' la scusa, tra virgolette, per chiudere, diciamo, qualsiasi forma poi di contestazione, anche di azione o di espressione, insomma, della libertà personale. Per quanto in Francia si parli tanto di libertà di espressione, in questa fase, insomma, è un po' più difficile.
Siccome ci è rimasto veramente poco tempo, sì, e dobbiamo andare, oltre a ricordarvi che, insomma, per chi vuole continuare la discussione o comunque sia interessato, e sia al libro sia comunque sia ai temi che oggi abbiamo sfiorato, che sono tanti, domani è possibile, insomma, continuarla questa discussione ad Alexis, alla libreria Piuma di Mare, dalle 18, dove ci sarà anche Nanni e ci sarà questa bellissima presentazione. E magari in chiusura potremmo leggere, se a Nanni va, una delle poesie e poi salutarci.
Sì,
facciamo una pausa musicale nel frattempo che magari scegli il componimento e poi ritorniamo. Ci ascoltiamo.
Già scelto?
Allora vai subito, vai.
No, volevo leggere l'inizio di questo poemetto, diciamo, che si chiama Il sasso appeso. Ma dove stiamo andando col mal di testa, la guerra e senza soldi? Oltre il tergicristallo aronzante, denotando una reale e comune volontà di riscatto, che sciocchezze. Nella folla di sghembescio parve notare tutti compresi nei loro piedi. Ora comunque allunga le gambe, accavalla le bianche, sbadiglia, guarda nel vetro la paglia che brucia, il fiume se scorre verde scuro, pensa qualcosa, conti paracarri, fa quel che ti pare. Non c'è pericolo che non arriviamo, pazienti, godiamoci il viaggio, godiamoci, non c'è pericolo se ci perdiamo, tanto non si viaggia. Il profilo di un paziente su un carrello attraversando la carestia. Tanto non si arriva, arriveremo alla Meba, alla Mecca, alla Mela, dietro gli uccelli in fuga bassi della città malata da maltempo. Lieto fine. Cresce sul concetto di morte, non è necessario alcun chiarimento. Cresce nelle tue mani. Elefanti frustano l'aria. L'orizzonte di gomma arancio, la terra sommersa nei campi. Non c'è bisogno di crederla, una successione fortuita. Le tue ossa nere, la fontana, le pinne rilassate, me lo figuravo tutto diverso. Quei soldati bipedi come corrono, guarda, pesi alla bufera. Ma cosa ce ne facciamo del pianeta? Scompaiono, al diavolo, al bivio. E dopo un'ora ne avevamo abbastanza, e continua, non ne usciremo, fumando e raccontando, quando ero tossicomane, può continuare. Con queste mani sempre pulite, seppellivo di seppellivo i vivi. E continua fino alla fine del continente, e un poco oltre, aperti gli occhi dentro l'acqua, attenti all'elica e al crampo. Se non ce la fai non importa, tanto meglio, non ti bagni, non sanguini. Grazie.
Grazie a te, Nanni. Poi è sempre bello sentire la poesia dal vivo, perché la poesia nasce come prova, testimonianza orale da leggere appunto in qualsiasi posto.
Grazie.
Ringraziamo le altre voci, allora, quindi rimandiamo l'appuntamento di domani ad Alexis, via Ostiense 124, con Nanni che presenterà questa opera di cui abbiamo ampiamente parlato questa mattina. Ancora un grazie a chi ci ha ascoltato sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ci salutiamo con una canzone, una richiesta di una compagna. Questo è, lo riconoscerete, Fabrizio De André, Coda di Lupo.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in Coda di Lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro dio perdente non credrei mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro dio goloso non credrei mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente, possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta, uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai. Tornamos em